umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Finisce la prima giornata del Decameron e incomincia la seconda, nella quale, sotto il reggimento di Filomena, si ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia, oltre alla sua speranza, riuscito a lieto fine.
Buon pomeriggio da Maurizio Fiorilla e benvenuti alla quarta puntata di Umana Cosa. Oggi parleremo della seconda giornata del Decameron, in cui la regina, Filomena, fissa come argomento del novellare i casi di fortuna a lieto fine. Nelle loro storie i 10 giovani racconteranno quindi vicende di uomini e donne colpiti in partenza da una fortuna avversa, ma che avranno un finale felice. Abbiamo scelto oggi di leggere la 7ª novella, che contiene una storia affascinante che si svolge lungo tutto il Mediterraneo. Parte dall'Egitto, arriva in Spagna, poi in Grecia, in Asia Minore, a Cipro e poi di nuovo in Egitto. La novella ha per protagonista Alatiel, una fanciulla musulmana di straordinaria bellezza. Vi propongo oggi un percorso particolare per questa novella, anche per cominciare a verificare concretamente alcune indicazioni e suggerimenti per la lettura che ci sono venuti dai nostri ospiti nelle puntate precedenti. Abbiamo più volte detto che il Decameron prevede almeno 2 possibili percorsi di lettura, uno legato al divertimento narrativo e l'altro culturalmente più impegnativo, legato alla dimensione etico-morale del libro. Lucia Battagliarizzi ci ha spiegato anche che per accedere a questo secondo livello dobbiamo soprattutto prestare attenzione a quanto dicono i novellatori nei capelli introduttivi delle novelle. Ecco, facciamo una piccola scommessa. Leggiamo e godiamoci la novella di Alatiel, che è una delle più romanzesche del Decameron, in cui l'elemento del piacere narrativo è fortissimo. Saltiamo la premessa di Panfilo, la leggiamo alla fine invece che all'inizio. Vediamo se il cappello introduttivo del narratore è in grado davvero di fornirci una chiave di lettura a cui non avevamo pensato, trasformando questa meravigliosa storia a lieto fine in una questione morale di grande profondità e spessore filosofico. La voce di Davide Riondino ci accompagnerà nel lungo viaggio in questa novella, perché non solo è autore ed esecutore della ballata musicale che ascolteremo, ma dà voce anche a Panfilo, che è il narratore di turno, che ha molto spazio nel racconto, anche perché gli inserti dialogici, come vedrete, sono molto pochi. La protagonista resta muta per quasi tutta la novella e sentiremo la sua voce solo alla fine.
Già è buon tempo passato che di Babilonia fu un soldano, il quale ebbe nome Beminedab, al quale nei suoi dì assai cose secondo il suo piacere avvennero. Aveva costui, tra gli altri suoi molti figliuoli e maschi e femmine, una figliuola chiamata Alatiel, la qual, per quello che ciascun che la vedeva dicesse, era la più bella femmina che si vedesse in quei tempi nel mondo.
Abbiamo appena ascoltato da Panfilo che Alatiel era la più bella femmina che si vedesse in quei tempi nel mondo. Il racconto è costruito proprio sugli effetti che la bellezza di Alatiel avrà sugli uomini che la incontreranno. Il padre, il sultano di Babilonia, l'aveva promessa in sposa al re del Garbo, e quindi Alatiel si imbarca su una nave accompagnata da una schiera di uomini e donne al suo servizio per raggiungere il futuro marito. La nave parte da Alessandria sotto un cielo sereno, ma da un certo punto, passata alla Sardegna, viene sorpresa da una terribile tempesta. I marinai a un certo punto sentono la nave sdrucire, dice Boccaccio, cioè rompersi, e non sanno nemmeno dove si trovino esattamente e pensano, insomma, più che altro a salvare la loro vita e non alle donne che sono sulla nave. Quindi buttano una scialuppa in mare, che non basta per tutti, quindi si accapigliano tra di loro, moriranno proprio perché questa scialuppa si capovolgerà, mentre sulla nave rimangono le donne in balia dei venti. Ma la nave fortunatamente non affonda e arriva, trasportata dai venti, sull'isola baleare di Maiorca. Si arena sulla spiaggia e le donne, con alatie stravolte e impaurite, incominciano a piangere, disperate. Ma fortunatamente la nave viene notata in lontananza da un giovane del luogo, Pericondi Visalgo, che passava lì vicino a cavallo con al suo familiari e che manda qualcuno a vedere che cosa sia capitato.
In sulla nona, per avventura, da un suo luogo tornando, passò di quindi un gentile uomo, il cui nome era Pericondi Visalgo, con più suoi famigli a cavallo, il quale, veggendo la nave, subitamente immaginò ciò che era e comandò a un dei famigli che senza indugio procacciasse di su montarvi e gli raccontasse ciò che vi fosse.
Alatiel e le sue compagne cercano di raccontare a gesti la loro disavventura perché gli abitanti di Maiorca non capiscono la loro lingua. Pericone decide di aiutarle, decide di accoglierle nel suo castello e tra di loro nota subito Alatiel, sia per la riverenza che le altre le dimostrano, capisce che è una persona di rango elevato, ma soprattutto per la sua bellezza. La bellezza di Alatiel traspare nonostante i giorni passati nella tempesta che l'avevano indubbiamente debilitata e stravolta fisicamente. Quando Pericone la rivede la seconda volta riposata e riconfortata al castello, rimane abbagliato da quella bellezza recuperata in pieno e perde letteralmente la testa. Cerca in tutti i modi di sedurla. Pericone è anche un bel giovane, insomma, avrebbe delle carte da giocare, ma la cosa è complicata dal fatto che i due non possono parlarsi. Alatiel, oltre a essere diffidente perché si accorge di essere in un paese di cultura diversa dalla sua, di cultura cristiana, non intende una parola di quello che Pericone dice e viceversa.
Era Pericone, uomo di fiera vista e robusto molto. E avendo per alcun dì la donna ottimamente fatta servire e per questo essendo ella riconfortata tutta, veggendola esso oltre ogni estimazione bellissima, dolente, senza modo che lei intender non poteva né ella lui e così non poter saper chi si fosse, acceso non di meno della sua bellezza smisuratamente, con atti piacevoli e amorosi, si ingegnò d'inducerla a fare senza contenzione i suoi piaceri. Ma ciò era niente. Ella rifiutava del tutto la sua dimestichezza e intanto più s'accendeva l'ardore di Pericone.
Non riuscendo a sedurre in nessun modo Alatiel, Pericone, che si era accorto che le piaceva molto il vino, che non era abituato a bere perché la sua religione glielo vietava, decide di provarle a usarlo come ministro di Venere, dice Boccaccio. Cioè, organizza una bella cena e prova a farla ubriacare. Dopo che Alatiel ha bevuto e ballato tutta la sera, si reca nella sua stanza, Pericone la segue e lei, persa ogni inibizione a causa del vino, si spoglia, entra nel letto, Pericone la segue e Alatiel, che era vergine, scopre la sessualità con Pericone quella notte. La cosa le piace molto al punto che quasi si rammarica di non aver ceduto prima. Qui il tempo narrativo si rallenta, è una scena di grande sensualità.
Ultimamente, partitisi i convitati, con la donna solo se ne entrò nella camera, la quale, più calda di vino che d'onestà temperata, quasi come se Pericone, una delle sue femmine, fosse, senza alcuno ritegno di vergogna, in presenza di lui spogliatasi, se ne entrò nel letto. Pericone non diede indugio a seguitarla, ma spento ogni lume, prestamente dall'altra parte le si coricò al lato e in braccio recatala si, senza alcuna contraddizione di lei, con lei incominciò amorosamente a sollazzarsi, il che, poi che ella ebbe sentito, non avendo mai davanti saputo con che corno gli uomini cozzano, quasi pentuta del non avere alle lusinghe di Pericone assentito, senza attendere d'essere a così dolci notti invitata, spesse volte se stessa invitava, non con le parole che non si sapea fare intendere, ma co fatti.
Pericone ha un fratello giovane che si chiama Marato, il quale anche lui inizia a provare un desiderio irresistibile nei confronti di Alatiel. Si accorge che non c'è altro modo di averla se non quella di rubarla al fratello. E viene maturando uno scellerato pensiero, cioè quello di ucciderlo. Così si mette d'accordo con due marinai genovesi, in partenza per Chiarenza, che è un porto nell'isola greca del Peloponneso. Nel cuore della notte entra nella sua stanza, dove Pericone sta dormendo, lo uccide nel sonno e poi rapisce Alatiel. Quindi salpa con la nave dei due genovesi.
I marinari, avendo buon vento e fresco, fecero vela al loro viaggio. La donna, amaramente e della sua prima sciagura, e di questa seconda si dolfe molto. Ma Marato, col santo cresci in man che Dio ci die, la cominciò per si fatta maniera a consolare che ella già con lui dimesticatasi Pericone dimenticato aveva.
Come avete sentito, Marato consola Alatiel, che si lascia consolare, con un approccio più diretto rispetto a quello del fratello. Col santo cresci in man che Dio ci die, la cominciò per si fatta maniera a consolare. Santo cresci è una metafora fallica, di cui parleremo di nuovo più avanti. Durante il viaggio, però, anche i due genovesi rimangono stregati dalla bellezza di Alatiel. Quindi, durante il viaggio, in un momento in cui Marato si distrae, lo buttano a mare. Dopodiché incominciano a litigare tra di loro per chi debba essere il primo ad andare dalla Tiel. Si accapigliano e si accoltellano. Uno dei due muore, l'altro arriva ferito finalmente a Chiarenza e per qualche tempo alloggia con la Tiel in un albergo.
Questa è la storia della favolosa Alatiel, figlia del sultano che la spedì per mare a fare sposa al re del Garbo in un porto lontano. Ma naufragò la bella saracina in mezzo a gente di lingua cristiana ed in difesa si trovò da sola, senza poter scambiare una parola. Fu Pericone, rude cavaliere, che la raccolse nuda disperata, la rivestì, poi le versò da bere e lei capì dov'era capitata. Così mise da parte la paura per cavalcare la propria sventura, finché scoprì, provandone piacere, con quale corno cozza un cavaliere. La bellezza un dono sventurato che sempre porta invidia e gelosia, ecco Marato, perfido cognato, che inventa un piano per portarla via. E mentre dorme uccide suo fratello e la rapisce ancora sanguinante e la conduce al porto in un vascello e dà le vele al vento di Levante. Alatiel piange il suo destino mentre la nave vola in alto mare e già la vuole il perfido assassino, ma i marinai la stavano a guardare, erano due fratelli genovesi e bastò un cenno per fare l'intesa e l'assassino ancora insanguinato in mezzo al mare fu scaraventato. Ma le sciagure portano sciagure, nacque la rissa tra quei due fratelli su chi per primo la dovesse avere e si affrontarono con i coltelli. Quando a Chiarenza giunsero nel porto, uno ferito a morte e l'altro morto, e appena scesa circolò la cosa d'una straniera bella e misteriosa.
Ci eravamo fermati nel racconto al momento in cui Alatiel arriva a Chiarenza con il marinaio genovese. Ora, a Chiarenza si sparge la voce di questa straordinaria fanciulla bellissima e il principe di Morea, cioè il principe del Peloponneso che si trovava lì in quei giorni, incuriosito da queste voci, chiede di vederla Anche lui se ne innamora e riesce a portarsela via. Il principe diventa il nuovo amante di Alatiel e un giorno mostra la ragazza al duca d'Atene, che è un alleato e amico che era venuto a trovarlo. Il duca d'Atene anche si innamora dunque di Alatiel. Anche lui non parla la sua lingua, ma beve con gli occhi il suo veleno, il veleno della sua bellezza. Anche lui si comporterà come hanno fatto altri, cioè con l'aiuto di un complice, di notte, entrerà nella stanza del principe e lo ucciderà nel sonno. Ammazzerà poi anche il complice che lo aveva aiutato, mentre sta per rapire Alatiel, che intanto ignara sta dormendo, improvvisamente ne illumina il corpo con un lume e non resiste alla sua bellezza e con le mani ancora insanguinate le si corica a fianco.
E questo fatto, manifestamente conoscendo sé non essere stati né dalla donna né da altrui sentiti, prese il duca un lume in mano e quello portò sopra il letto e chietamente tutta la donna, la quale fisamente dormiva, scoperse e riguardandola tutta la lodò sommamente e se vestita gli era piaciuta oltre ogni comparazione ignuda gli piacque perché di più caldo disio accesosi non spaventato dal recente peccato da lui commesso con le mani ancor sanguinose al lato le si coricò e con lei tutta sonnacchiosa e credente che il prenze fosse si giacque.
Il comportamento brutale e insensato del duca d'Atene chiarisce quanto devastanti siano gli effetti della bellezza di Alatiel sugli uomini. Il duca poi fugge con Alatiel e quando l'indomani i cortigiani del principe scoprono che il suo cadavere non vedono più né il duca né Alatiel capiscono che cosa è accaduto. E qui scoppia addirittura una guerra, Alatiel diventa una nuova Elena di Troia. Il duca è costretto a chiedere aiuto ai suoi alleati, tra cui c'è anche l'imperatore di Costantinopoli, che manda due figli, Manovello e Costanzio. Il secondo, cioè Costanzio, sarà il prossimo che cadrà nella rete di Alatiel. Appena la vede, anche lui giustifica il comportamento del duca d'Atene e riesce a portarla via con la collaborazione della moglie del duca, che mal tollerava naturalmente la presenza della fanciulla in casa. Quindi se la porta sull'isola di Smirne, della guerra non gli importa più nulla, perché sedotto dalla sua bellezza perde lucidità, diventa vulnerabile. La bellezza di Alatiel non solo fa diventare gli uomini feroci verso altri uomini, ma determina anche una perdita della ragione, del proprio ruolo nel mondo. E quindi il re dei turchi, Osbek, che è un suo nemico, viene a sapere che Costanzio se ne sta lì tranquillo sull'isola di Smirne, abbandonato ai piaceri di una fanciulla, lo raggiunge con i suoi soldati e lo uccide senza nessuna fatica. E poi naturalmente quando vede Alatiel se la porta con sé.
Mentre queste cose andavano in questa guisa, Osbek, allora re dei turchi, il quale in continua guerra stava con l'imperatore, in questo tempo venne per caso alle Smirre e quivi, udendo come Costanzio in lasciva vita con una sua donna, la quale rubata avea senza alcuno provvedimento si stava in Chios, con alcuni legnetti armati, là andatone una notte e tacitamente con la sua gente nella terra entrato, molti sopra l'eletta ne prese, prima che si accorgessero gli nemici esser sopravvenuti. E ultimamente alquanti che risentiti erano all'arme corsi, n'uccisero. E arsa tutta la terra e la preda e i prigioni sopra le navi posti, verso le Smirre si ritornarono. Quivi pervenuti, trovando Osbek, che giovane uomo era, nel riveder della preda la bella donna e conoscendo questa esser quella che con Costanzio era stata sopra il letto dormendo presa, fu sommamente contento veggendola e senza niuno indugio sua moglie la fece e celebrò le nozze e con lei si giacque più mesi lieto.
Osbeck dunque celebra nuove nozze con Alatiel. Notate quel lieto con cui si chiude la frase del brano che abbiamo appena ascoltato. Con lei si giacque più mesi lieto. Se rileggete la novella per intero, vi accorgerete che questa parola compare molte volte ed è strettamente legata al nome della protagonista. Alatiel è anagrammabile in La Lieta. I nomi dei personaggi nel Medioevo sono importantissimi perché contengono un riferimento al loro destino. La lietezza di Alatiel nella sua avventura è collegabile sia alla gioia, al piacere sessuale che dà agli uomini che incontra, ma anche quello che lei stessa sembra in qualche modo provare concedendosi, oltre naturalmente al lieto fine che avrà poi la novella. Dunque, Osbeck parte per la guerra e lascia Alatiel a un fedele servitore ed amico, Antioco. Anche Antioco riesce a sedurre Alatiel, non è più giovanissimo, ma parla la sua lingua. E ad Alatiel, che quasi come una muta e una sorda aveva passato questi anni, non sembra vero di poter finalmente parlare con qualcuno.
Quando la vide, il prince di Chiarenza si innamorò di quella saracina e la portò nella sua residenza e la trattava come una regina. Lei non diceva neanche una parola, ma la bellezza parla anche da sola e parlò molto chiaro e molto bene. Quando la vide il principe d'Atene, che era parente dell'imperatore, era Chiarenza per ambasceria. Quando la vide si incendiò d'amore e decidette di portarla via. E quando uccise a colpi di stiletto il suo rivale in camera da letto, dormiva nuda, lui la volle tanto che se la prese con il morto accanto. In un castello che guardava il mare corse a rinchiuderla la sciagurata, che precisiamo che era già sposato con la nipote dell'imperatore. Così Chiarenza dichiarò la guerra per vendicare l'oltraggio a quella terra. L'imperatore, per vederci chiaro, spedisce suo nipote ad indagare. Questo nipote di nome Costanzo venne a trovare il principe d'Atene. Quando lo vide con la bella accanto, tutto il veleno gli entrò nelle vene. E ritornò sull'alba l'indomani e la rapì dicendo ai suoi guardiani: non la rapisco certo perché è bella, ma per lo sgarbo fatto a mia sorella. Immaginatevi la confusione, guerre, battaglie, rapimenti e navi, finché neppure io so dire come si ritrovò da sola chissà dove. La custodiva un vecchio servitore che la sua lingua sapeva parlare e che, saputo chi era veramente, decise di portarla verso Oriente.
Antioco porta Alatiel con sé nell'isola di Rodi. Siccome, come abbiamo già detto, era abbastanza avanti con gli anni, improvvisamente si ammala e in punto di morte decide di affidare Alatiel a un mercante, un suo carissimo amico, che la porta con sé nell'isola di Baffa, Paphos, sulla costa occidentale di Cipro, promettendo di proteggerla. E a differenza di altri uomini, questo mercante non sembra avere inizialmente desiderio di possederla ad ogni costo, come quelli che abbiamo incontrato finora. Durante la notte, durante il viaggio, Alatiel e il mercante si trovano in una stanza molto piccola, a stretto contatto, e non resistono alla tentazione. Il rapporto sessuale però avviene per volontà di entrambi, dice Boccaccio, da uguali appetito tirati.
E sopra la nave montati, data loro una cameretta nella poppa, a ciò che i fatti non paressero alle parole contrarii, con lei in un lettuccio assai piccolo si dormiva. Per la qual cosa avvenne quello che né dell'un né dell'altro nel partir da Rodi era stato intendimento, cioè che, incitandogli il buio e l'agio e il caldo del letto, le cui forze non sono piccole, dimentica l'amistà e l'amor d'Antioco morto, quasi dai quali appetito tirati, cominciatisi a stuzzicare insieme prima che a Baffa giugnessero, là onde era il Cipriano, insieme fecero parentado, e a Baffa pervenuti più tempo insieme col mercatante si stette.
Arrivati a Cipro, fortunatamente Alatiel incontra e riconosce un amico del padre di nome Antigono, il quale pure si ricorda di lei. Alatiel gli racconta piangendo la sua storia, disperata, perché teme che il padre non la voglia più dopo quanto le è accaduto. Ma Antigono le suggerisce di non rivelare al padre la verità, di reinventare il suo passato.
la tiella, coraggiosa e bella, vuol traversare tutte le frontiere e si giacette con il vecchierello, o per amore oppure per piacere. Ma il vecchierello cominciò a capire che si sentiva in punto di morire e moribondo la lasciò in erede ad un amico di sicura fede. Gli disse: amico, quando sarò morto, portate in salvo questo dolce viso, per amor mio la condurrete in porto e pregherò per voi dal paradiso. L'altro giurò sull'ultimo respiro e ripartirono con un veliero e per tener lontane l'altro i voglie finsero d'essere marito e moglie. Nelle vertigini del mare mosso il letto stretto li vuole abbracciati, arrotolarsi non volendo addosso si fecero davvero parentado. Ed arrivata all'isola di Chio, che cosa fosse lo sa solo Dio, e Dio decise per sua maggior gloria di mettere una fine a questa storia. E volle che passasse in quei paraggi un consigliere del padre sultano, Alatiello vide da lontano e manco poco gli svenisse in braccio. Il consigliere allora abbracciò forte la principessa che credeva morta, che adesso finalmente può parlare, ma non sapeva cosa raccontare. Perché mentre diceva l'avventura di quei 3 anni di sangue e d'amore, si disperava perché era sicura di non poterlo dire al genitore. Il consigliere ci pensò un momento e poi gli disse: ascolta i miei consigli, se non puoi dire tutto l'argomento, dirai qualcosa che gli rassomigli.
Quando Alatiel si ricongiunge finalmente col padre, così inizia il racconto della sua avventura.
Padre mio, forse il 20° giorno dopo la mia partita da voi, per fiera tempesta, la nostra nave sdruscita percosse a certe piagge là, imponente, vicine d'un luogo chiamato Agua Morta, una notte. E che degli uomini che sopra la nostra nave erano, io non so, né seppi giammai.
Ecco, da qui in poi Alatiel capovolge totalmente il suo racconto. L'ingegno e l'arte della parola nel Decameron sono armi con cui gli uomini possono correggere la fortuna. Alatiel dice di essere stata salvata da 4 uomini che l'hanno condotta a un monastero di monachi.
Essi, dopo lungo consiglio, postami sopra uno dei loro cavalli, mi menarono a uno monastero di donne secondo la loro legge religiose. E quivi, che essi dicessero, io fui da tutte benignissimamente ricevuta e onorata sempre. E con gran divozione, con loro insieme, ho poi servito a San Cresci, in Valcava, a cui le femmine di quel paese voglio molto bene.
Ecco, notate quanto sofisticato e anche malizioso sia il discorso di Alatiel. È che una donna che non solo sa parlare, insomma, ma sa anche il fatto suo, dice di essere stata nel paese di San Cresci, che ha nel suo nome quel riferimento metaforico al sesso maschile che abbiamo incontrato nella prima parte della novella. E poi aggiunge anche: a cui le femmine di quel paese vogliono molto bene. Ecco, qui il Boccaccio è veramente Spurcissimus Dioneus. Nella parte finale del racconto, Alatiel dice al padre di aver trascorso tutto il periodo in quel convento, fino a quando la badessa, che aveva a cuore il suo onore, non l'aveva affidata a uomini che l'avrebbero poi accompagnata a Cipri e che si stavano recando al Santo Sepolcro a Gerusalemme. Antigono naturalmente conferma la versione di Alatiel, anzi aggiunge che gli uomini che l'avevano portata avevano sottolineato l'onestà della vita che aveva condotto nel convento delle religiose. E il re, felice di aver ritrovato la figlia, onesta e pura come l'aveva lasciata, chiede al re del Garbo se la vuole ancora in sposa, e il re accetta.
Di ciò fece il re del Garbo gran festa, e, mandato onorevolmente per lei, lietamente la ricevette. E essa, che con 8 uomini, forse 10.000 volte giaciuta era, allato a lui si coricò per pulcella e fecegliele credere che così fosse, e reina con lui lietamente poi più tempo visse. E perciò si disse: bocca basciata, non perde ventura, anzi rinnuova come fa la luna.
Nel finale dunque le cose tornano al loro posto e l'esito paradossale della vicenda è sottolineato dal narratore. Alla Thiel, che forse 10.000 volte con 9 uomini si era giaciuta, si corica a fianco del re del Garbo per Pulsella, cioè creduta vergine. La chiusa è quasi lirica. Bocca basciata non perde ventura, anzi rinnuova come fa la luna. La rinnovata verginità è paragonata alle fasi della luna. Questa è una frase proverbiale che Boccaccio riprende e rielabora probabilmente da una tradizione orale e che avrà una certa fortuna, la ritroverete anche nel Falstaff musicato da Verdi.
Giunsero infine, dopo qualche giorno, a Babilonia, a corte del sultano, veniva folla fino da lontano a festeggiare questo suo ritorno. Ed il sultano se la strinse in petto e disse alla Thiel ritornata e dopo disse Allah sia benedetto. Adesso dimmi un po' dove sei stata. E nel silenzio di tutta la corte alla Thiel narrò la sua sventura, di come naufraga fuggì la morte, restò sola in preda alla paura, ma la raccolse un prode cavaliere che la portò nel santo monastero dove una santa corte venerava il culto di San Cresci in Val di Cava. E con la monaca rimase chiusa a venerarlo con carezze e canti finché passarono dei religiosi diretti al luogo del sepolcro santo. E nel viaggio all'isola di Chio si fece poi la volontà di Dio, che dopo averla mantenuta in vita la riportò da dove era partita. E fu così che la fanciulla bella, che 10.000 volte era giaciuta, con molti uomini venne spedita di nuovo al re del Garbo per Pulsella. E quest'ultimo colpo di fortuna vale il proverbio che ci rassicura: bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. E se rinnova come fa la luna, bocca baciata non perde ventura, quindi bisogna non aver paura quando ci viene incontro la sfortuna. A voi perdute nella notte scura, la Thiel ripete una a una, bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna.
Ma veniamo finalmente alla premessa di Panfilo e cerchiamo di capire qual è la questione morale che sta dietro il racconto.
Malagevolmente, piacevoli donne, si può da noi conoscer quello che per noi si faccia. Perciò che, siccome assai volte si è potuto vedere, molti, estimando se essi ricchi divenissero, senza sollecitudine e sicuri poter vivere, quello non solamente con prieghi a Dio addomandarono, ma sollecitamente, non recusando alcuna fatica o pericolo, d'acquistarle cercarono. E, come che loro venisse fatto, trovarono chi per vaghezza di così ampia eredità li uccise, li quali, avanti che arricchiti fossero, amavano la vita loro.
Questo attacco sembra non entrarci nulla con la novella. Gli uomini chiedono a Dio ricchezza, non accorgendosi che acquistando ricchezze perdono la vita, perché altri uomini, a loro volta, per ottenere quelle ricchezze, li uccidono. Ma andiamo avanti.
Altri, di basso stato, per mille pericolose battaglie, per mezzo il sangue dei fratelli e degli amici loro, saliti all'altezza dei regni, in quegli somma felicità esser credendo, senza le infinite sollecitudini e paure di che piena la videro e sentirono, cognobbero, non senza la morte loro, che nell'oro alle mense reali si beveva il veleno.
Anche questa seconda parte sembra entrarci poco con la novella. Gli uomini cercano di raggiungere in tutti i modi il potere e per questo spesso perdono la vita, perché altri uomini, poi invidiosi o per raggiungere quel potere, a loro volta li uccidono. Nelle mense reali, nelle coppe d'oro, si beve il veleno. Questa frase è traduzione letterale di un verso del Tiestes di Seneca, «Venenum in auro bibitur», ed è contenuta anche in una satira di Giovenale. Quindi qui Boccaccio sta già portando all'interno della novella e del discorso delle fonti molto impegnative sul piano filosofico.
Molti furono che la forza corporale e la bellezza, e certi gli ornamenti, con appetito ardentissimo desiderarono, né prima d'aver mal desiderato s'avvidero che essi quelle cose loro di morte essere o di dolorosa vita cagione.
Ecco, qui capiamo finalmente dove sta andando a parare il discorso di Panfilo. Anche la ricerca della forza del corpo, ma soprattutto il desiderio ardentissimo della bellezza, porta gli uomini alla rovina e alla morte. Allora la novella di Alatiel non è più la storia di una fanciulla che ha avuto 9 uomini con cui si è giaciuta migliaia di volte e al ritorno miracolosamente viene creduta vergine. È una catena di morti, di uomini che per il desiderio di bellezza hanno perso la ragione e soprattutto hanno perso la vita. Cioè, quando il desiderio della bellezza è scisso da qualsiasi forma di comunicazione affettivo o amoroso, diventa qualcosa che è sullo stesso piano delle ricchezze e del potere. Mira cioè al puro possesso. È importante collocare questo ragionamento all'interno di una tradizione dei grandi autori classici che già avevano ragionato nello stesso modo. Giovenale, nella decima satira, presenta come rovinosi per gli uomini gli stessi desideri: ricchezza, potere, forza fisica e bellezza. E lo stesso fa Seneca nell'Epistola ad Lucilium, dove condanna l'eccesso del desiderio, dicendo che se insomma si vuol far felice qualcuno non bisogna aumentare le sue ricchezze, ma bisogna diminuire i suoi desideri. Ecco, quindi Boccaccio si inserisce in una tradizione filosofica di alto profilo a modo suo, trasformando quella che è una grande discussione teorica in una novella in cui tutto questo risulta poi di straordinaria evidenza. Ecco, qui, in queste premesse, il libro diventa dunque un libro anche di filosofia e non soltanto un libro di novelle. Nella conclusione, poi, Boccaccio, tramite Panfilo, non risparmia una critica alle donne che cercano artificialmente di aumentare la loro bellezza, aumentando il rischio che tutto ciò accada, e chiaramente anche questo è un tema modernissimo. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Francesca Corrao, docente di lingua e cultura araba, ma non solo, è anche traduttrice di poesia e testi dall'arabo. Tra i tanti argomenti dei suoi studi si è anche occupata delle donne nel mondo arabo-islamico. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo letto oggi la novella di Alatiel, in cui Boccaccio, ricollegandosi alla tradizione del mondo classico, descrive attraverso la sua narrazione la bellezza, o meglio, il desiderio della bellezza, come qualcosa di pericoloso, che indebolisce la ragione scatenando violenza e portando rovina tra gli uomini. E lo fa attraverso, insomma, raccontando la storia di una fanciulla araba che arriva appunto in Occidente. Ecco, nel mondo arabo antico si ritrova un'idea simile?
Allora, diciamo, come idea di bellezza è importantissimo nella poesia d'amore che inizia intorno al 700, cioè fine 600-700, non 1700, ma ottavo secolo, settimo secolo, ottavo secolo, e la donna ha un'immagine stereotipa molto precisa, cioè la donna bella deve avere gli occhi di gazzella, la bocca di corniola. C'è una bellissima poesia di un poeta arabo siciliano, vissuto intorno al 1000, tradotto da me e con Scialoia, che recita, per esempio: nella tua bocca spiccano perle, e, no? Per esempio, no? Quindi la bocca, le perle sarebbero i denti. Poi dice, per esempio, acuminate lame di ciglia, per dire appunto come anche le lame sono quelle che catturano lo sguardo, però poi sono come delle spade, perché uccidono, no, d'amore l'amato. Quindi questa idea dell'amore, della vita, della bellezza e della morte è assolutamente un luogo tipico della poesia classica araba, che troviamo poi anche nelle Mille e una notte. La differenza fondamentale è che appunto tra questa novella e la tradizione araba è che Scheherazade, attraverso la parola e il racconto, dimostra all'uomo tradito e inviperito che uccide tutte le donne belle per non essere mai tradito, lei dimostra attraverso il racconto che la bellezza deve essere densa anche di significato.
Beh, insomma, è un po' l'inverso di quello che accade in Latiel, esatto. Dove in fondo lei è muta e grazie alla sua bellezza attraversa il Mediterraneo, anzi lì sono gli uomini a uccidersi l'uno con l'altro, quindi è un Boccaccio un po' capovolge l'immagine con cui inizia poi almeno il libro delle Mille e una Notte.
Sì, diciamo che è molto interessante perché ci sono tutta una serie di inversioni nella ripresa, diciamo, occidentale dei temi orientali. C'è non solo Boccaccio, ma anche il Basile nel Conto degli Conti. Lui fa una parafrasi delle Mille e una Notte, invece di essere Mille e una Notte sono i conti raccontati di giorno e non di notte. Chi tradisce è una donna e non è un uomo, e quindi c'è tutta un'inversione proprio perché questo in qualche modo ci spiega come in quella fase storica si vivevano i rapporti tra Occidente e Oriente, tra il mondo cristiano e il mondo islamico, no? E però in tutti e due i mondi a tradire è lo schiavo negro, quindi il selvaggio o la schiava negra, quindi molto razzista ovviamente, ma quindi comunque la persona non colta, la persona allo stato brado, quella che usa la bellezza come intrigo, quindi con segno negativo, mentre invece nel mondo arabo la Scheherazade, che è una donna che è islamica, che è bella, ma è una donna assolutamente colta, che non solo attraverso il racconto riscatta la sua vita, riscatta la sua vita proprio perché trasmette sapere e cultura, e quindi non è una donna vuota di significati, non è la bellezza fine a se stessa che poi tutti condannano.
Bene, io la ringrazio molto anche perché insomma ci ha detto qualcosa anche sul modello di bellezza nel mondo orientale, perché Boccaccio in effetti la Tiel non la riscrive, dice che è una donna bellissima ma lascia, diciamo, lo spazio all'immaginazione dei lettori.
Certo, invece... la vela, perché l'idea del velare non è nascondere in senso negativo, ma il velare è lasciare spazio alla fantasia, tant'è che Fatma Vernisi, criticando il nostro svelamento eccessivo in Occidente, dice: allora l'innamorato che gli fate vedere l'ecografia.
È arrivato il momento dello scrittore. Diego De Silva ci racconta il Decameron, che per lui è legato soprattutto al ricordo del famoso adattamento cinematografico che ne ha fatto Pierpaolo Pasolini.
Per quello che riguarda il Decamerone, devo dire che la suggestione più forte è molto anni 70 ed è legata essenzialmente a questa allure un po' scandalosa che in quegli anni accompagnava la raccolta di novelle, legata soprattutto, diciamo, a un malinteso senso del film di Pasolini, no? Che non a caso poi scatenò una serie di B-movie che erano tutti quanti una sorta di riproduzione pecoreccia dell'operazione di Pasolini, delle novelle. E quindi era un'opera che per molto tempo è stata circondata da una pubblicità sbagliata che legava questi racconti, diciamo, a un senso pecoreccio del vivere, che poi era esattamente il contrario rispetto anche, soprattutto, allo stesso film di Pasolini, che ci diede la possibilità all'epoca di accedere a quest'opera con un occhio anche contemporaneo, se vuoi, per l'epoca. Una volta visto quel film, devo dire che quell'immaginario pecoreccio si distrusse nell'arco di pochissimi minuti, proprio per la ricchezza, per la profondità e per la scelta dei volti che caratterizzava il cinema di Pasolini. Ecco, quindi se dovessi proprio definire nel mio immaginario le novelle del Decameron, penserei proprio a questo, cioè un'operazione tipicamente da anni 70, come dire, molto mal diffusa nell'immaginario comune e felicemente sfasciata da un film ancora oggi molto bello da vedere.
Siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata, vi do appuntamento a sabato prossimo, in cui non leggeremo il testo del Decameron, ma ragioneremo sull'autografo del Decameron.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.